Allora, come dicevo, il titolo ha due componenti ed è quella della rivista su cui sono stati pubblicati originariamente questi capitoli, anche se sono stati ampiamente rimaneggiati, e poi l'Aleph. L'Aleph che è, come sapete, il racconto di Borges, no? Il famoso microcosmo di alchimisti e cabalisti. Qui abbiamo appunto Borges e l'Aleph come lettera, prima lettera dell'alfabeto ebraico. Ora raccontiamo brevemente la storia per chi, diciamo, se la fosse scordata, perché è abbastanza interessante. Borges è innamorato di una donna che si chiama Beatrice, Beatrice Viterbo, Beatrice. Questa donna muore e Borges, affranto, attenzione, quando parlo di Borges perché Borges parla di se stesso nel racconto in prima persona. Dice io Borges, quindi sembrerebbe, l'unico racconto in cui lui parla in questa modalità, veramente un racconto autobiografico. Lui dice io Borges. Borges comincia a frequentare la casa di lei, la casa di lei che è la casa del cugino di Beatrice. Beatrice viveva con suo cugino, Carlos Argentino, che lui a pelle, diciamo così, non ama assolutamente. Non, oltretutto è un po' saccente, un po' etastro, però Borges è innamorato e quindi continua a frequentare questa casa dove naturalmente ci sono tutte le fotografie di Beatrice, Beatrice così, Beatrice colì e Luz. E per anni va avanti questa storia. E il cugino lo ammorba con i suoi poemi, con le sue cose, però Borges resiste perché è sempre innamorato di Beatrice. A un certo punto, una notte, squilla il telefono in casa di Borges e Carlos Argentino che dice: senti Borges, mi hanno detto che il bar qui vicino vuole comprare la casa, si vuole allargare, quindi probabilmente questi prendono tutto e scomparirà anche l'Aleph. Borges rimane un attimo così, capisce, intuisce che in questa parola c'è qualcosa che lui forse sta cercando da tutta una vita, dice: vengo subito, non dà a Carlos Argentino il tempo di. Si precipita a casa di Carlos Argentino. Sto raccontando questi non come dettagli, ma come particolari, quindi come qualcosa da cui si può ricostruire un po' il tutto, non il dettaglio, ma il particolare. Si presenta effettivamente Carlos Argentino non viene alla porta, manda la perpetua, diciamo, cioè il signorino è giù che sta facendo delle cose, comunque arriva subito. Borges riguarda le foto, eccetera, eccetera. Si presenta Carlo Sargentino e dice: oh, Borges, ti ringrazio di essere venuto. Tieni, bevi questo bicchierino di pseudo-cognac. Ho molto indagato su questo pseudo-cognac, non ho trovato qualcosa che assomigliasse a uno pseudo-cognac, comunque pseudo-cognac. E Borges dice: allora, di che cosa, che cos'è questo? Dice, come l'Aleph, non lo sai, è il microcosmo di alchimisti e cabalisti. Chiaramente Borges dice: caspita, quello che ho cercato tutta la vita, il microcosmo di alchimisti e cabalisti. Dice: allora dov'è? Dice: guarda, è qui in fondo, c'è, tu scendi in cantina, 22° gradino, ti stendi e lo vedi se sei fortunato. Borges scende, mentre scende pensa: guarda, mi sto ficcando in un trappolone. Questo sicuramente mi ha forse avvelenato, mi chiude in cantina, mi ammazza, sa che io ero innamorato di Beatrice, però vabbè, ormai ci siamo. Entra, scende, si mette al 22° gradino e dopo un attimo effettivamente compare questa sfera di luce luminosissima di un diametro di 2-3 cm, in cui Borges vede tutti i luoghi del mondo, da tutti i punti di vista, visti da tutti i tempi, in un solo tempo e in un solo luogo. Tutti i luoghi della Terra, visti da tutti i punti di vista, attraverso tutti i tempi, in un solo tempo e in un solo luogo, senza sovrapposizioni, ma sincronicamente. Questo è l'Aleph. E queste immagini, alcune di queste immagini che lui coglie, le descrive, alcune di queste immagini. Molte di queste immagini costituiscono di fatto l'Aleph come una eterotopia. Voi sapete che l'eterotopia è una delle idee di Foucault, delle tante idee di Foucault. Ed è esattamente questo, la definizione che io potrei dare, oltre a quella di il microcosmo di alchimisti e cabalisti, è questo. Quegli spazi che hanno la caratteristica di essere connessi a tutti gli altri, ma in modo da sospendere, neutralizzare, invertire l'insieme dei rapporti che si rispecchiano o riflettono. Perché questo è l'Aleph. Tutti i luoghi, visti da tutti i punti di vista, in tutti i tempi. È veramente un'eterotopia. È un epitome dell'eterotopia. Ora, perché ho parlato di Beatrice e ho messo l'accento sul nome? Perché in realtà, secondo me, però questa è la mia ipotesi, Borges elabora questo racconto breve ma sfolgorante, perché veramente l'idea dell'Aleph è geniale, come tante delle cose di Borges, però l'idea è veramente notevole, per amore di Beatrice. Cosa c'entra Beatrice con Dante e con Beatrice? C'entra perché a un certo punto Borges stesso, nella descrizione dell'Aleph, dice, poi ne parleremo, questo so che non è l'unico Aleph che esiste. Evidentemente non è l'unico, ce ne saranno altri, ce ne sono stati altri in altri luoghi, ce ne sono altri in altri tempi. E parla di Dante. Borges sostiene nei 9 saggi danteschi, molto belli, se non li avete letti, se siete appassionati di Dante, eccetera, leggeteli, perché sono veramente tra i saggi migliori scritti, secondo me, su Dante. Dice, Dante ha scritto la Divina Commedia soltanto per amore di Beatrice. Nella Vita Nova, ed è vero, io ho controllato, insomma, per questioni, perché ero affascinato da questa idea, Dante dice chiaramente, io dirò di lei questo, io spero dicer di lei quello che mai non fu detto ad alcuno. Cioè Dante sostanzialmente, ed è giusto, la teoria di Borges è molto giusta, scrive questo enorme, quest'opera enorme, forse la più grande poema, eccetera, eccetera, di tutti i tempi, per amore di Beatrice. E infatti non a caso, se noi ricordiamo poi come finisce veramente la Divina Commedia, finisce con il sorriso di Beatrice. Quello che lui descrive quando appunto arriva, non a caso, dove? Al settimo cielo. Espressione che è rimasta correntemente. Io sono al settimo cielo. In realtà i cieli sono 10, noi lo sappiamo, no? C'è l'ottavo, il nono, il decimo, quello del motore immobile. Però Dante si ferma di fatto al settimo cielo perché Beatrice lo guarda, gli sorride e quindi gli dà la grazia, ciò che lui ha cercato per tutta la vita, e poi sparisce. E poi sì, ci sono gli altri cieli, però lì appunto, come dice Dante, non ci sono parole. Mutatis mutandis, in realtà Borges, secondo me, ha fatto esattamente la stessa cosa. Ha trovato un'idea geniale, certo non siamo nella Divina Commedia, però ha trovato un'idea geniale, che è di fatto una summa, un'eterotopia, perché l'Aleph è questo. È riuscito con un'idea, con un'immagine, che è quella appunto dell'Aleph, a riprodurre microcosmicamente tutto quello che Dante ha riprodotto, diciamo macrocosmicamente, nella Divina Commedia, e appunto a dedicarlo a Beatrice. Infatti, se voi leggete il racconto, se ve lo ricordate, molte delle immagini che lui vede sono quelle di Beatrice. Beatrice viva, Beatrice morta, Beatrice così, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente, come dire, la sua tensione interna è verso ciò che vuole veramente vedere, ciò che vuole veramente vedere ancora una volta il volto dell'amato. Possiamo pensare che l'Aleph borghesiano sia un inganno? Possiamo pensarlo. Possiamo pensarlo, qui ho messo una diapositiva di, classicamente delle lanterne magiche che si usavano, stiamo parlando, no, del 600, 700, 800, quando dopo lo sviluppo delle lenti si poteva cominciare a costruire questo tipo di macchine. E se ci pensate, non è un caso che vi ho detto, che io vi abbia detto, Carlo Sargentino non riceve Borges, era da qualche parte, forse stava sviluppando delle fotografie, delle immagini da mettere nella lanterna magica. Gli fa bere qualcosa, che cosa gli fa bere non si sa. Borges è già in tensione, è in un luogo buio, isolato, niente di più facile che gli sia comparsa davanti, non, niente, nient'altro che una lanterna magica. Infatti tutte queste immagini che poi lui vede, molte di queste potrebbero tranquillamente essere le fotografie appunto di Beatrice messe una dietro l'altra. Poi l'immaginario, il mundus immaginalis appunto di Borges fa il resto. Una persona con una fantasia molto, molto diciamo sviluppata può vedere tante cose, ciò che c'è, ciò che non c'è. Ma di fatto non cambierebbe assolutamente nulla nell'economia del racconto, per usare una brutta espressione. Ora, Borges giustamente dice due cose. Uno ve l'ho già detta, questa non è l'unico Aleph, ce ne saranno altri in altri luoghi, ce ne sono stati altri in altri tempi. Vi posso testimoniare che è così, ma ci arriviamo. E poi giustamente dice, ci sono degli archetipi dell'Aleph, ci sono delle idee che hanno preceduto questo unicum. Infatti il libro, come sapete, lo sapete, comunque il libro è tripartito, ci sono gli archetipi, i parerga e i paralipomena. Negli archetipi ci sono tutti o una buona parte di quelli che sono gli archetipi descritti da Borges. Un classico è questo qui, un classico dell'Aleph. Dio come sfera infinita. Questa idea è un'idea che viene dai presocratici. Stiamo parlando di Eraclito, quindi stiamo parlando veramente dei primi frammenti che ci sono arrivati del pensiero greco, quindi del nostro pensiero. Eraclito dice proprio questo. Dio è una sfera infinita il cui centro in ogni luogo è la circonferenza da nessuna parte. È un pensiero vertiginoso. Naturalmente la sfera è il solido della divinità. Quindi la sfera infinita, il centro dappertutto, è la circonferenza da nessuna parte. La ritroviamo poi nel capitolo che è il primo, viene fatta la storia di questa idea che parte da Eraclito, arriva al libro dei 24 filosofi, all'anno dei Insulis, alla scolastica, alla prima scolastica, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta una pippa che non so, di cui se avete problemi di insonnia, io ve li posso risolvere tranquillamente con questo. E però attenzione, l'Aleph, torniamo, perché sceglie l'Aleph Borges? Perché l'Aleph appunto è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, la prima lettera dell'alfabeto sacro, la prima lettera dell'alfabeto che viene usato nella Kabbalah e quindi nel misticismo ebraico per appunto la ricombinazione, quindi cercare l'Ensoaf, cercare il nome di Dio, il nome segreto, cercare ancora una volta di ritornare all'uno. Il concetto che poi origine è cristianamente chiamerà di apocatastasi, no? Il ritorno delle anime all'uno, o come dicevano gli gnostici, al pleroma, alla pienezza. E non è un caso, e lo cita Borges, che però Aleph sia anche, in particolare Aleph con zero, come sapete, il primo numero transfinito della matematica degli insiemi appunto di Cantor. Un altro Aleph, come lo intende Borges, in numeri trasfiniti. Cantor riesce a concepire matematicamente attraverso i numeri trasfiniti, di cui appunto Aleph con zero, non a caso è il primo di questa serie, l'infinito attuale, non l'infinito potenziale. Ora, l'infinito attuale è una cosa molto diversa dall'infinito potenziale. L'infinito potenziale ci arriviamo un po' tutti. L'infinito potenziale può essere così: io comincio a fare così e posso continuare all'infinito per sommazione, ma questo non è infinito attuale, questo è infinito potenziale, e non è un vero infinito, è un indefinito, perché ha un inizio pur non avendo una fine, concepibile da menti normali, sicuramente dalla mia. Ma l'infinito attuale, l'infinito infinito, che non ha mai avuto un inizio, che non ha mai avuto una fine, Cantor è riuscito, attraverso appunto i numeri trasfiniti, a concepire matematicamente questa possibilità e a utilizzarla matematicamente. Voi, come sapete, Cantor praticamente ha passato quasi tutta la vita in un ospedale psichiatrico, perché l'idea, cioè lavorare a quei livelli, io posso tranquillamente capire, manda letteralmente fuori di testa. E non a caso, però, ancora una volta, l'Aleph ritorna come idea dell'infinito, come idea della totalità, come idea della totalità all'interno della quale tutto ciò che è stato scomposto, tutto ciò che è decaduto, tutto ciò che si è allontanato ritorna, ritorna all'uno, appunto, anche nella matematica, appunto, di Cantor. Però ci sono altri Aleph, per esempio Narciso. Narciso è un classico esempio di Aleph ombra. Allora, prima di tutto, diciamo una cosa, non c'è niente da sfatare, ma chiariamo che l'interpretazione freudiana del narcisismo è un po' grezza, molto, secondo me, anzi, molto fuorviante. Cioè, noi sappiamo cosa dice Freud di Narciso. L'essere che si innamora di se stesso, che fa del proprio corpo, no, l'oggetto dell'eros, e quindi no, della propria pulsione, eccetera, eccetera. Ora, qual è il problema? Il problema è che Narciso non è un essere umano. E questo non so se Freud lo sapeva sicuramente, per questo non ho una grande simpatia per questa, diciamo, torsione freudiana. Perché voi sapete che Narciso è figlio della ninfa Liriope, che non a caso vuol dire dagli occhi sfacciati, che poi quelli che lui erediterà, e del dio del fiume Cefisio. Quindi in realtà Narciso non è un essere umano, è figlio di una ninfa e di un dio del fiume, quindi è qualcos'altro, e non a caso è fatto tutto d'acqua, evidentemente. Già lo siamo fatti noi, ma lui ancora di più. Per cui quando incontra se stesso, non è che incontra la sua immagine nella fonte che viene descritta nel mito, nella fonte Apemon, cioè nella fonte che non è mai stata toccata da niente, nella fonte delle acque primigenie, delle acque della creazione, mai toccata da uomo, mai toccata da animale, mai toccata da foglia. Quello che lui vede non è la sua immagine, è la sua essenza, che è una cosa un po' diversa. Cioè l'acqua fuori di Narciso chiama l'acqua dentro Narciso. Quindi è un mito di ricongiungimento, ancora una volta. È un mito di ricongiungimento, è un mito di ritorno alle origini. Ora, perché io parlo dell'ombra? Parlo dell'ombra perché voi ricordate Stalker? Tarkovsky. Tarkovsky fa questa sua, diciamo, dichiarazione, no? E ricordate la storia di Stalker, no? Stalker è questo traghettatore che riesce a portare le persone nella zona, questo luogo in cui sostanzialmente chi entra incontra il suo più grande desiderio, realizza il suo più grande desiderio. Scopre la parte più intima di se stesso. Di fatto tutti ci vogliono andare nessuno alla fine ci vuole entrare. Ecco, questo è l'Aleph Ombra. Questo è l'Aleph Ombra. Cioè la totalità della tua ombra, la totalità della tua ombra, l'Aleph è anche una delle tante, come dire, delle tante componenti dell'Aleph, è anche quella, lo dice anche Borges. Borges vede tante cose che non vuole vedere. Si accorge per esempio della relazione intima fra Beatrice e Carlo Sargentino, perché erano amanti. Ed è questo, questa è la sua ombra, questo è il suo Aleph Ombra. Quindi esiste anche questa, voglio dire, declinazione dell'Aleph, la parte oscura, che pochi di noi, come dire, hanno la volontà, il coraggio, la forza di affrontare, perché si rivela spesso la parte più autentica di noi. Ora voi direte, ma Polifemo, Gagarin, cambiamo completamente, arriviamo a quello che io ho definito nel libro lo sguardo alefico. Lo sguardo alefico è lo sguardo che ognuno di noi può avere sulla totalità. Credo che ognuno di noi sia capitato. Nei momenti di grande consapevolezza noi abbiamo uno sguardo sulla totalità. Cioè il nostro sguardo intercetta la totalità. Cioè che cosa vuol dire? Che tra noi e ciò che vediamo non c'è nessuna distanza, non c'è nessuna differenza. Noi siamo ciò che vediamo e ciò che vediamo ci riguarda. Polifemo, al di là del suo carattere, è una figura mitologica particolare. Polifemo ha un solo occhio in mezzo alla fronte, ciclops, un solo occhio circolare in mezzo alla fronte, come le macchine fotografiche. Macchine fotografiche non hanno due, a meno che non si vogliano fare fotografie particolari, ne hanno una. Polifemo, ripeto, al di là del carattere, è una delle antiche potenze, fa parte della genia delle ninfe, fa parte della genia delle parche, fa parte della genia delle sirene, fa parte della genia dei titani. Sono tutte le potenze legate alla ciclicità dell'esistenza, al ciclo della nascita, della vita, della morte e della rinascita. Appunto come le parche, come le sirene, come le ninfe. Sono tutte le divinità che vengono estromesse dal pantheon greco, dal pantheon di Zeus e delle sue divinità. Non ce lo dimentichiamo. Il pantheon greco è il pantheon di una, come dire, di una genia, che sono appunto i greci, di conquistatori, di imperialisti, di persone che introducono il pensiero, come noi lo conosciamo, la logica, la filosofia, e quindi che cancellano sostanzialmente quello che c'era prima di loro, che era la saggezza. La filosofia è la sconfitta della saggezza, ovviamente. La sapienza. La sapienza non ha oggetto. La sapienza è. La filosofia ha l'oggetto. Polifemo ha uno sguardo sulla totalità del mondo, sulla totalità di Gaia. Questo ci dice Omero, perché lui era alto come una montagna e il suo sguardo abbracciava il mondo. E quindi il mondo abbracciava lui. Tra Polifemo e il mondo non c'era differenza, ancora una volta. Stiamo parlando appunto di uno sguardo alefico, cioè di uno sguardo sulla totalità delle cose. Che cosa succede a Polifemo? Lo sguardo di Polifemo viene accecato. Da chi? Da Ulisse, famoso, che non a caso i buoni Horkheimer e Adorno nella dialettica dell'illuminismo hanno dedicato lunghi capitoli a Odisseo. Che cosa fa Odisseo? Attenzione, ora voglio dire, noi sappiamo che Odisseo era uno molto furbo, Politropos, eccetera, l'uomo della Metis, no? Quindi sul piano umano il corrispondente di Atena, eccetera, eccetera. Molto furbo, non è che si andava a cercare i guai, normalmente lui li evitava, perché insomma, perché era furbo. Facciamoci caso, nel canto, uno dei pochi che poi lui descrive quando è nella Reggia dei Feaci, no? Le sue avventure, quello che noi sappiamo del canto di Polifemo è che Odisseo va a cercarlo, se no, lo scontro con Polifemo. L'unica volta, perché tutte le altre volte sono i suoi, no, accoliti che si ficcano nei guai con Circe, con no, attenzione, poi li va a trovare. In questo caso sono loro che dicono: senti, ma qui diciamo, non è preoccupante, vai, andiamo. La prima volta che si ficca nei guai deliberatamente, perfetto, arriva Polifemo, gli mangia un po' di compagni, non è che credo che a Ulisse interessasse molto, perché sapeva che comunque lui in qualche maniera se la sarebbe sfangata. Che cosa fa Ulisse a Polifemo? Lo acceca, no? Lo sappiamo, sì. Ma come lo acceca? Guardate, stiamo parlando dell'Odissea, non è che stiamo parlando di qualcosa, stiamo parlando di un poema epico in cui tutto ha un significato, ovviamente anche al di là di quello che viene, che appare. Ha un significato simbolico o comunque metaforico molto forte. E ogni parola, se è lì, è quella parola. Polifemo prende un pezzo di legno, fra i vari pezzi di legno, lo dice benissimo il canto, che trova nella caverna. Che legno sceglie Ulisse? Legno di ulivo, cioè il più storto che c'è. Tu hai fretta, devi fare un lavoro fatto bene, devi accecare uno che ti ha mangiato i compagni e prendi la roba più storta che c'è. Sì, perché Ulisse deve dimostrare che lui è l'uomo della metis, cioè lui è l'uomo della tecnè. La sua tecnè, la sua tecnologia, quindi la sua filosofia, la sua maniera di stare al mondo, la sua visione, poi lo vedremo delle cose, è superiore a quella del ciclone. E quindi lo acceca con il legno più storto che c'è dopo averlo reso, appunto, tecnologicamente fruibile. Ovviamente stiamo parlando del legno anche caro ad Atena, non a caso, perché siamo sempre lì. Che cosa acceca Odisseo? Appunto, lo sguardo di Polifemo sul mondo, lo sguardo su Gaia, lo sguardo sulla totalità. Per conquistare la Terra, noi l'abbiamo dovuta far diventare una mappa. Non si può governare la sfera, perché la sfera è sempre Dio. Siamo sempre lì e noi non riusciamo a governare la totalità, noi riusciamo a governare soltanto alcune delle sue parti. È esattamente la storia di Salomè. Ve la ricordate la storia di Salomè? Salomè che cosa vuole alla fine della sua danza? Vuole la testa del Battista su un piatto d'argento. Credete che sia semplicemente un capriccio di questa ragazzina? Che tra l'altro non esprime lei il suo desiderio, ma è la madre che gli dice, perché la madre Erodiade che manovra la figlia. E Erode dice sì sì, benissimo, ti do la testa del Battista sul piatto d'argento. Che cosa significa questa storia? Non è il fatterello, è molto semplice. Erode è un dittatore. Erode vuole mantenere il potere. Erode cerca nello strumento della danza di Salomè una risposta a questa domanda: come faccio a mantenere il potere? La vede danzare, al di là della bellezza, al di là dell'eros, capisce che il potere si mantiene soltanto se muta forma. Perché lei danza e mantiene l'equilibrio nel continuo cambio, appunto, delle posizioni. Se lei si fermasse cadrebbe. Erode capisce: devo mutare la forma per non mutare l'essenza. Ma quando lei gli chiede la testa del Battista su un piatto d'argento, lui capisce come si fa. La testa è un mondo, il mondo è una testa. La voglio su un piatto d'argento, cioè prendo il mondo e lo metto su una mappa, lo faccio diventare su una tavola, su un Pinax, lo faccio diventare una mappa. E la mappa si governa perché ha un inizio e ha una fine. Ma ultimo, di chi è questa testa? Del Battista, cioè di chi dà i nomi. Questo significa che chi dà i nomi fa esistere le cose sulla mappa. La mappa, ciò che non esiste sulla mappa non c'è. Hic sunt leones, il significato politico delle mappe adesso. Quindi Polifemo viene accecato da Ulisse perché lo sguardo di Ulisse sul mondo, lo sguardo predatorio sul mondo, si possa affermare versus appunto quello delle antiche potenze. Ma lo sguardo alefico ritorna millenni dopo in Gagarin. Nel compagno Yuri Gagarin. Il compagno Yuri Gagarin, cari amiche, cari amici, cari compagni, cari compagni, eccetera, eccetera, è stata una persona eccezionale. Noi conosciamo la storia di Gagarin, come dire, dal punto di vista tecnologico, eccetera, ma pochi sanno che uno dei grandi problemi dei sovietici, il più grande problema dei sovietici, al di là del mandare un uomo in orbita, eccetera, eccetera, era, degli psichiatri sovietici, era: riuscirà un uomo a vedere ciò che mai nessun altro uomo mai ha visto al mondo, un'immagine che non c'è nell'inconscio collettivo? Nessun uomo ha mai visto tutta la Terra, aveva mai visto tutta la Terra.
Mai.
Certo, Astolfo va a prendere, ce la siamo sempre immaginata, ma un uomo in carne e ossa come noi, vedere la Terra veramente, molti dicevano non ce la può fare, andrà fuori di testa, il viaggio, la tensione, la gravità, questo impazzisce. E infatti fu scelto Gagarin, ragazzo che era nato nei grandi spazi della Siberia, che aveva già uno sguardo potenzialmente alefico. E infatti non è un caso che questa è la sua navicella. Questo è un classico esempio di sguardo alefico, lo sguardo di Gagarin sulla bellezza di Gaia. Ci sono altri Aleph, ce ne sono, ne descriverò brevemente. Questa è la cattedrale di Chartres. Come sapete, la cattedrale di Chartres è una delle tante capitali alchemiche che viene descritta da Fulcanelli nel suo leggendario, famosissimo libro, Il mistero delle cattedrali. Il pinnacolo del Sole e il pinnacolo della Luna. Dentro Chartres ha il famosissimo labirinto. Perché c'è un labirinto in una chiesa? Quando nascono i labirinti nelle chiese? I labirinti nelle chiese nascono verso l'anno 1000, 1100, eccetera, sostanzialmente quando non si poteva andare a Gerusalemme, quando la Terra Santa era proibita e quindi il labirinto diventava, il percorso all'interno del labirinto diventava un percorso di purificazione, un vero e proprio pellegrinaggio al cui centro c'era la Gerusalemme celeste. Chartres, Ravenna, ci sono tante chiese in tanti labirinti. Ma Chartres è una cattedrale molto particolare, è veramente alefica. Chartres non è orientata come le altre cattedrali. Voi sapete che le cattedrali hanno un orientamento abbastanza est-ovest, nord-sud, si tratta appunto di questioni di illuminazione, eccetera. Chartres non è orientata in maniera, diciamo, canonica. E tant'è vero che c'è un bellissimo angelo di pietra che indica che una meridiana indica questo sfasamento ed è anche il protagonista, questo angelo, di un bellissimo sonetto di Rilke, che vi invito a leggere. Ne ho parlato con la collega che ho avuto l'onore di conoscere, che ha tradotto i sonetti di Rilke in italiano. Salutatemela sempre.
Gli devi testare il libro, poi,
Eh?
gli devi dedicare il libro.
Conoscere la persona che ha tradotto Rilke. Perché Chartres non è orientata come le altre cattedrali? Perché Chartres nasce in questo modo. C'erano delle rovine druidiche, quindi di antichi culti, anche questi legati alla ciclicità dell'esistenza e quindi alla totalità. Sotto Chartres ci sono dei fiumi sotterranei, paralleli l'uno all'altro. Ci sono quattro fiumi carsici, quattro. Sopra questi quattro fiumi fu costruito originariamente un pozzo che è alimentato dall'acqua di questi quattro fiumi. Questo pozzo, il Pozzo dei Forti, era il pozzo attorno al quale originariamente si facevano i culti druidici, che erano sempre culti solari, quindi culti anche di riconciliazione, della ciclicità. Questo La cristianità a Chartres è stata molto presente sotto forma templare. Chartres, chi ci è andato lo sapete, è veramente un paesino piccolino, c'ha la cattedrale e basta. C'ha la cattedrale e la cattedrale. È quelli che vanno a vedere la cattedrale. La vecchia cattedrale, che era una chiesetta, bruciò. E nessuno aveva i soldi per ricostruirla. A un certo punto venne fuori, diciamo, un pezzo del mantello della Vergine e comunque alcuni benefattori anonimi messero un sacco di soldi. Questi benefattori erano templari, erano i templari. Perché? Lo vediamo subito. Ora, non possiamo, è inutile parlare di templari, sono stati versati fiumi di inchiostro sui templari. Sicuramente fra i tanti problemi che o le componenti del templarismo, diciamo, ce n'era una esoterica molto forte, che poi probabilmente ha dato origine anche all'unico ordine attuale, anche quello sicuramente, diciamo, con le sue forme di degenerazione, comunque l'unico che esiste ancora tradizionale, che è la massoneria. Ma non entriamo nella continuità tra il templarismo e gli ordini massonici attuali. Che cosa succede? Succede che la cattedrale viene costruita così. Dal pozzo viene alzato un pilastro che diventa il pilastro portante per il pavimento della cattedrale. E che va a finire al centro del labirinto. Allora, i fiumi sotterranei, quattro. Il pozzo alimentato dai fiumi sotterranei, dal pozzo parte il pilastro centrale che va a finire al centro del labirinto. Il labirinto è sul pavimento e poi viene fatta la cattedrale. Che cosa succede quando voi andate a Chartres consapevoli di tutto questo? Quando voi fate la circumdeambulazione del labirinto con questa consapevolezza, voi sentite che questo pavimento vibra. Perché di fatto questi quattro fiumi sono quattro corde, come le quattro corde di un violino. La cassa è la base del pozzo, è la sommità della cassa, è il pavimento. La colonna è quella che viene definita dagli Yutai l'anima del violino. Voi sapete che nei violini c'è esattamente un cilindretto che viene introdotto, molto importante proprio sotto il ponte, senza quel cilindretto non suona il violino. Quella non a caso viene definita l'anima del violino. Sostanzialmente tutta la cattedrale non è altro che un'enorme, appunto, cassa di risonanza che trasmette le vibrazioni prodotte dall'acqua attraverso la colonna centrale al pavimento, che quindi vibra in continuazione e trasmette le vibrazioni a tutta la cattedrale. Se voi siete consapevoli di questo e circumdeambulate e fate un esercizio di concentrazione, quello che volete, pregate, meditate, semplicemente vi svuotate, quello che volete, e arrivate al centro, con questa consapevolezza potete avere sicuramente un momento alefico. Perché a quel punto tutto ciò che avete accumulato e tutto ciò di cui vi siete liberati possono produrre un alto momento di consapevolezza. E Chartres è stata costruita solo per questo. Solo per questo. Ecco perché è così potente questa cattedrale. È potente perché ha tutte queste caratteristiche, appunto, alefiche. Un altro alef. Chiudiamo. Questa è la Venere neolitica, come sapete, la Venere. Quindi stiamo parlando della grande dea. Stiamo parlando della grande dea. Cioè stiamo parlando della Geneta Panthron, cioè stiamo parlando di colei la quale ha generato tutto il vivente. Non solo ha generato tutto il vivente, è in tutto il vivente è in lei. Manteniamo, cioè più alefica di lei, evidentemente non ce n'è. La grande dea. Questo ci dice Esiodo nella Teogonia, quindi. Gaia, eccetera, eccetera. Stiamo sempre parlando di Gaia, non a caso. Gaia è la quintessenza, ovviamente, è un Aleph. Più Aleph di Gaia non ce ne sono. E allora, questi sono i gemelli veloci, sono Eros, cioè sono Hypnos e Thanatos. Hypnos e Thanatos, il sonno e la morte. Come li riconosciamo? Se sono gemelli, li riconosciamo. Perché Thanatos ha la fiaccola rivolta verso il basso, la vita che finisce. Lo vediamo. Guardate questo canto dell'Iliade. È un canto che ha a che fare, adesso potete leggerlo velocemente, ma ve lo faccio vedere. Ha a che fare con la morte dell'eroe Sarpedonte sotto le mura di Troia. Sarpedonte è un semidio, è figlio di Zeus. Il canto di prima ci dice che a un certo punto Sarpedonte è morto e Zeus chiama Apollo, vedete? Apollo a sua volta deve chiamare i gemelli veloci Hypnos e Thanatos, che devono prendere il cadavere di Sarpedonte e lo devono portare in Licia. Di che cosa stiamo parlando qui? Qui stiamo parlando di uno degli Aleph più, come dire, più sottili, che è il passaggio, appunto, no? Dal sonno alla morte. E questa è l'eterotopia. Cioè il rispecchiamento tra il sonno e la morte. Abbiamo detto che l'eterotopia è una forma anche di rispecchiamento, dove non sappiamo qual è l'immagine e qual è il suo riflesso, qual è l'origine e qual è il riflesso, qual è il sonno e qual è la morte. Allora guardate questo cratere, questo è il famoso cratere di Eufronio, lo trovate a Villa Giulia, molto bello, ed è da tutti, sbagliando grossolanamente, ritenuto appunto il cratere che riprende il canto dell'Iliade di cui abbiamo parlato prima. Sarpedonte, il sonno e la morte che lo stanno portando in Licia. Ma guardiamolo bene, è veramente quella la scena? Evidentemente no. È incredibile come ci sia questa grossolanità nell'interpretazione. Prima di tutto questo non è Apollo, questo è Hermes, voglio dire, non... è Hermes, c'è, c'è il caduceo, c'è il petaso, è Hermes. Hermes è diverso da Apollo, Hermes è uno psicopompo, Hermes trasporta le anime, quindi non è Apollo, è un dio legato alla morte o al transito. E guardiamo anche i nostri gemelli, anzi guardiamo Sarpedonte. Sarpedonte non è morto perché sta sanguinando. Dico, non credo che ci sia bisogno di un medico per accorgersene, i morti non sanguinano. Questo sta sanguinando abbondantemente, guardate quante ferite c'ha, tutte apertissime, caspita, deve avere un cuore forte che pulsa. Guardate i nostri due gemelli veloci. È interessante perché i loro nomi, che sono scritti come in uno specchio. Thanatos è scritto al rovescio. Thanatos, specchio di Ipnos. Allora... E allora qui non stiamo parlando di Sarpedonte morto che viene trasportato in Licia, ma stiamo parlando di una scena che ci dice del trapasso di Sarpedonte dal sonno, perché noi sappiamo che suo padre lo ha fatto addormentare, alla morte. E infatti se vediamo le strisce di sangue capiamo chiaramente che il sonno lo sta cercando di trattenere, ma la morte se lo sta prendendo, lo sta portando via a suo fratello. Il trapasso dal sonno alla morte, che uno appunto o potrebbe o dovrebbe essere per ognuno di noi, se ce la facciamo, se abbiamo questa ventura nella vita, uno dei momenti alefici in cui non a caso si dice che tutta l'esistenza ti passi davanti. Ora, questi due non sono soltanto appannaggio della letteratura greca. Gli angeli della morte sono in tutte le religioni monoteiste, qui appunto, li troviamo nella Bibbia. E allora, guardiamo quest'altra evoluzione alefica, diciamo, attraverso il compianto, cioè la deposizione del Cristo. Guardate, è esattamente la stessa scena. C'è il Cristo in mezzo a due persone. Sapete chi sono? Giuseppe e Nicodemo, no? Giuseppe e Nicodemo sono Ipnos e Thanatos. Giuseppe di Arimatea e Anubis, cioè Thanatos. Questi sono gli attributi di Anubis e questo è quello che fa esattamente Giuseppe di Arimatea al Cristo. Giuseppe di Arimatea è colui il quale dice a Pilato: Cristo è morto. È lui che decreta la morte del Cristo. E decretare la morte di una persona morta in croce non è facile. È lui che dà le bende per il sepolcro, sono le sue bende, le bende sue personali che lui dà al corpo del Cristo. È lui che dà al Cristo la tomba, perché è la sua tomba. Lui è Anubis, lui è Thanatos, lui è Thanatos. E Nicodemo? Nicodemo è Ipnos. Tutta la vita di Nicodemo è un sogno, è ispirata da un sogno. Questo è bellissimo, Nicodemo che a un certo punto sogna che deve fare una statua del Cristo come se lo ricordava. Fa il corpo, non riesce a scolpire il volto, un angelo scolpisce il volto al posto di Nicodemo. Però attenzione, non era il volto del Cristo come lui se lo ricordava, bensì lui capisce che stiamo parlando del volto del Cristo risorto. Ancora una volta il Cristo come metafora del ricongiungimento tra l'umano e il divino. Ancora una volta il ritorno all'uno, appunto, al pleroma, all'alefizzazione, diciamo, del momento in cui tutto ritorna. Allora concludo. Oggi, nella nostra religione, la figura più alefica che noi abbiamo, a cui ci possiamo ancora una volta ispirare per, appunto, riprendere uno sguardo alefico, è sicuramente la Madonna. Che non a caso, voglio dire, questo Papa, a cui questo Papa ha dedicato l'anno santo, ha dedicato l'anno santo a questa Madonna, la Madonna della Misericordia. Vi ricordate la grande dea? Vi ricordate la grande dea? Eccola, è sempre lei, la Madonna della Misericordia. Sotto il suo mantello c'è tutto il creato, ci sono i viventi e ci sono i morti, ci sono tutte le creature, lei è la grande dea, lei è la grande dea. E allora il massimo dello, come dire, del trapasso, dello sguardo alefico, della capacità, come dire, di strutturare un'immagine che ci possa riportare all'unità, è proprio lei, la Madonna come grande dea. Ecco, questa è l'ultima. La Madonna non muore. Non muore. La Madonna si addormenta. La coinesi. Si addormenta e sogna. Sogna il mondo. Sogna i suoi figli. Sogna il creato. Il sogno di Maria nella sua coimesis, perché così lei ascende al cielo, è appunto il sogno dell'Aleph. Di tutti i luoghi, di tutti i tempi, visti in un solo luogo e in un solo tempo. È la coimesis mariana. Maria si addormenta e sogna il mondo e il mondo sogna Maria. Questo è uno, come dire, degli Aleph che metto nel, diciamo, nei capitoli dei Parampon. Concludo con questa diapositiva. Dico chiaramente nel libro che io non parlo degli Aleph, come dire, dei luoghi. Ci sono molte descrizioni di situazioni alefiche, c'è anche la storia del mio Aleph personale, quello che da bambino, da quando ero veramente ragazzino, mi ha ispirato poi, oggi che ho 65 anni, questo libro, perché ci ho messo un tot in realtà. Ma al di là della storia del mio Aleph personale, che trovate nell'ultimo capitolo, vi posso dare questo, come dire, questo suggerimento. Questo è Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna, bellissima chiesa, pochissimo frequentata. Vedete i Re Magi? I Re Magi con il berretto frigio, il classico berretto dell'alchimista, insomma, adesso non facciamo tutta la storia del berretto frigio. Sotto questo bellissimo questa bellissima composizione, questo bellissimo mosaico, ci sono due colonne. Ci sono due colonne. Ora, se guardate bene queste colonne, che ho fotografato io, quindi non si vede, vedete che a un certo punto sono un po' oscurate, c'è una macchia scura, no? Si vede che c'è, no? All'altezza, così, all'altezza d'uomo. Come se qualcuno, generazioni e generazioni, siano andate lì e abbiano messo le orecchie, la faccia. Borges, come sapete, nel racconto dice chiaramente che un Aleph è in una delle colonne della grande moschea del Cairo. Io sono andato da ragazzo, tanti anni fa, alla grande moschea del Cairo e mi sono centinaia di colonne e mi sono messo a fare questo esercizio col muezzin che mi guardava e diceva sì, e questo è uno dei tanti fuori di te che viene qui a provare il lavoro. Anni, non mi ricordo, e mi guardava molto, come dire, vabbè, provaci anche tu, vabbè. Forse c'era, forse non c'era, ma quello è un'altra cosa. Però se vi capita di andare a Santa Apollinare Nuovo, fate un vostro esperimento, andate vicino a una di queste due colonne, sceglietevi quella che più vi pare. C'è la Madonna qui che poi vi dice lei che cosa dovete fare. E provate. Esattamente come disse Carlo Sargentino a Borges, se sei fortunato qualche cosa succede. Bene, io mi fermo qui.